Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 179esima puntata del podcast di Marcos Box, a commentare con voi come sempre le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. Anche questa è una puntata video, come potete vedere dal mio bel faccino se mi seguite su YouTube. Se ancora non l'avete fatto, vi invito a iscrivervi numerosi non soltanto al podcast, ma anche al canale YouTube di Marcos Box. Mi trovate cercando quello del pacco. Sul canale YouTube di Marcos Box, oltre a postare le video puntate del podcast, quindi audio più commento video delle notizie, troverete anche una serie di video, di approfondimenti, di recensioni riguardanti non soltanto software, ma anche in alcuni casi alcuni prodotti che ogni tanto mi capitano per le mani e decido di condividere con voi. Quindi iscrivetevi numerosi, magari se riusciamo a portare i 1000 iscritti entro la fine del mese al canale YouTube mi farebbe molto piacere. Questa puntata del podcast è divisa in due parti, una prima parte dedicata a notizie riguardanti i software, una seconda parte dedicata a distribuzioni Linux. E iniziamo subito con le notizie riguardanti i programmi che si sono aggiornati in questa settimana. Il primo programma che ha visto un aggiornamento è Firefox. È stato rilasciato Firefox 125.0.2. Di solito io non vi parlo mai di rilasci di point release, di minor release di Firefox, perché normalmente queste minor release di Firefox vanno soltanto a fixare alcune baghettini qua e là, quindi non è che come in questo caso che vanno a togliere invece cose. Perché questa nuova versione di Firefox va a rimuovere una funzionalità che era stata aggiunta qualche giorno fa con il rilascio di Firefox 125.0.1, che era anche una funzionalità interessante perché andava a migliorare la sicurezza di Firefox. La funzionalità che è stata rimossa riguarda il blocco in maniera più proattiva di download da URL considerati potenzialmente non affidabili. Questa funzionalità si è scoperto con il test su larga scala dopo il rilascio di Firefox 125.0, sono state rilasciate alcune segnalazioni di bug da parte degli utenti, si è scoperto che causava problemi imprevisti nel download di file in alcune situazioni. Per questo Mozilla ha deciso di rimuovere questa funzionalità e ha detto, è rimasta su un vago, verrà riabilitata in una release futura. Speriamo che verrà rilasciata nei prossimi giorni una point release di Firefox 125 che va a riaggiungere questa funzionalità. Speriamo davvero che non venga poi aggiunta questa funzionalità troppo in là con il tempo, che ne so, con 127, 128 di Firefox. Speriamo che sia una cosa facilmente risolvibile, perché, ripeto, era una funzionalità interessante che aumenta la sicurezza del browser, quindi la volevo provare io in alcune situazioni. Mannaggia quelli di Mozilla, che non fanno mai. Oh, però Mozilla è vero, una volta mi sono preso anche le critiche da molti di voi che mi dicevano: oh, che cazzo dici, perché è normale che uno poi i bug li scopre dopo. Però sembra che i bug li scoprono sempre in ritardo quelli di Mozilla. Ma io preferirei andarci un po' con i piedi di piombo nel rilascio delle versioni, testare per bene, farli testare a un team di che si occupa di queste cose, alla community, in modo tale da rilasciare un prodotto più stabile e esente da bug di questo genere. Si dovrebbe tornare come si faceva prima con i software. Prima erano più testati i software, ora invece siamo noi beta tester continui dei software. Vabbè, polemica a parte. E passiamo adesso a un'altra notizia riguardando un software che si è aggiornato, e Audacity, perché Audacity raggiunge la versione 3.5 che aggiunge il salvataggio in cloud dei progetti, con una funzionalità davvero interessante e fighissima. Praticamente adesso, grazie a una partnership tra Audacity e il sito internet audio.com, possiamo lavorare da qualsiasi dispositivo, condividere e collaborare con gli altri e ripristinare eventualmente le versioni precedenti se qualcosa dovesse andare storto, le versioni precedenti dei nostri progetti. La partnership con il sito internet audio.com, questa funzionalità è integrata direttamente all'interno di Audacity, consta di praticamente tre piani. Ci sono tre piani che noi possiamo sfruttare per poter avere questa funzionalità. Ovviamente c'è un piano gratuito che offre 2 GB di cloud storage fino a 5 progetti per salvare, e poi abbiamo i due piani a sottoscrizione. Ovviamente c'è il piano, quello principale, che cercano di propinarci, che è quello da 6,99 al mese, che offre fino a 250 GB di cloud storage, ovviamente con progetti limitati, e quello per i creatori pro, che offre 2 terabyte di cloud storage che costa $18.99 al mese. È una funzionalità, a mio avviso, interessantissima, che rendono Audacity sempre migliore per tutti quanti quell'utenza che utilizza Audacity per lavorare, non soltanto per i progetti amatoriali come il sottoscritto quando lo utilizzava per registrare puntate del podcast. Lì fuori, voi non vi credete, ma è pieno di creatori di contenuti sulle varie piattaforme, ma anche professionisti che utilizzano Audacity, che ho visto utilizzare da tantissima gente, perché è gratuito e open source, se lo sapete utilizzare, consente di fare diverse cose interessanti. Quindi non è soltanto un programma per noi smanettoni. Le altre novità di Audacity 3.5 riguardano il rilevamento automatico del tempo e il cambio di tonalità. Ovviamente per maggiori informazioni vi invito a leggere l'articolo dedicato sulle pagine del blog. Trovate anche un video che vi spiega, che hanno realizzato quelli di Audacity, che vi spiega per sommi capi le nuove funzionalità. E passiamo adesso a una notizia che mi è un po' difficile da commentare, perché mi verrebbe da dire di fare alcuni commenti un po' cattivelli, però mi cerco di mantenermi. La notizia riguarda il rancio, forse c'ho fame a questo, sono che 5, no, non c'ho fame a questo, perché ho detto rancio, non lo so. Dicevo, riguarda il lancio di un nuovo browser web. Voi direte, voi, l'ennesimo browser web? Sì, l'ennesimo browser web, perché ormai fare browser è diventato sport nazionale da parte di aziende e programmatori, ma vediamo di capire un po' di che stiamo parlando, perché hanno deciso di rilasciare un browser web e perché non hanno a sto punto deciso di fare tutto tramite estensioni. Effettivamente sarebbe stata la cosa più logica. Ecosia, moltissimi di voi di sicuro la conosceranno, è un'azienda tedesca senza scopo di lucro che sviluppa l'omonimo motore di ricerca eco-friendly. Mi è capitato di vedere gente che utilizzare Ecosia, non soltanto noi smanettoni nerd, ma anche gente comune. Io in particolare ho un paio di amici che si sono messi da soli, che sono tutti furca nerd, e si sono messi da soli questo motore di ricerca, perché in alcuni casi c'era uno che attenta alle tematiche ambientali, l'altro non ho capito perché l'ha fatto, perché possiede un iPhone, quindi non mi sembra attento alle tematiche ambientali. Qual è la caratteristica di Ecosia? Qual è la caratteristica di questa azienda? Dedica praticamente il 100% dei profitti derivanti dalla pubblicità sulla piattaforma, sul motore di ricerca di Ecosia, ad azioni concrete per il clima, di cui almeno 80 dei progetti sono volti a progetti di riforestazione in più di 30 paesi del mondo. Quindi è una società che ha una mission, quella di migliorare il nostro mondo, e lo fa in una maniera interessante, quindi fa business in questa maniera e restituisce tutto a noi, alla collettività. Adesso hanno deciso non soltanto di rilasciare le solite estensioni per i vari browser, per Firefox e per browser basati su Chromium, ma hanno deciso di farsi anche un browser web chiamato Ecosia Browser, basato su Chromium, che per adesso è disponibile soltanto per Windows e macOS. Perché lo dico per adesso? Perché non ancora si sono pronunciati in futuro per una versione per Linux. Io, da buon blogger che è attento alle tematiche nel mondo Linux, ho mandato una mail al team di Ecosia e ho chiesto: avete intenzione di rilasciare una versione per Linux? Ma soprattutto, dove posso trovare il codice sorgente? Avete intenzione di rilasciare il codice sorgente del browser? Adesso siamo oggi al 27 di aprile, ho mandato mi sembra il 23 o il 24, per adesso ancora non mi hanno risposto, ma diamogli tempo. Non appena ci saranno maggiori informazioni, se mi risponderanno, vi troverete un articolo sulle pagine del blog. Qual è la caratteristica di questo browser? La caratteristica di questo browser è che si prefigge di essere alimentato dal sole. In che senso? Nel senso che Ecosia si impegna a produrre 25 wattora di energia rinnovabile per ogni giorno che navighiamo, praticamente l'energia che serve per alimentare una lampadina per 3 ore, non sapevo di quanti watt, ma una lampadina per 3 ore, forse una di quelle a LED. Lo shopping per un impatto. Che significa lo shopping per un impatto? Quando facciamo adesso acquisti mediante Ecosia Browser, troviamo dei link sponsorizzati che vanno a sostenere progetti per il clima, quindi aziende che eco-friendly con progetti per il clima e quant'altro, quindi in questo modo supporteremo ulteriormente il clima. Infine troviamo un adblock integrato come sapete, le funzionalità di AdBlock, oltre a limitare, anzi in alcuni casi a rimuovere completamente gli annunci durante la navigazione del web sulle varie pagine, non lo fate perché poi così rovinate anche i siti quelli, che meritano di essere supportati, piccola parentesi. Che cosa significa avere un blocco della pubblicità all'interno del browser? Significa consumare meno dati e consumare meno energia, quindi un win-win per tutti. Come potete vedere, non sono stravolgimenti, chissà, a parte il fatto dell'alimentato del sole che si impegnano a produrre 25 watt-ore di energia rinnovabile per ogni giorno che navighiamo, sono funzionalità che potevano essere comunque integrate anche mediante l'estensione. Attualmente l'estensione per Firefox, se non ricordo male, va soltanto a cambiare il motore di ricerca predefinito, quindi non è che fa chissà che altro. Potevano magari regalare quelle funzionalità come i link, acquisti sponsorizzati e l'adblock all'interno dell'estensione. Già bisogno di andarsi a fare un browser, anche perché un browser ha bisogno di essere mantenuto, e loro hanno la forza per mantenersi il browser? Boh, non lo sappiamo. Lasciatemi voi un commento, mettete un commento sotto, qui sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate di questo browser web. Se magari avete intenzione di utilizzarlo su Windows e su macOS, e se secondo voi ha un perché, secondo voi ha senso di esistere un browser di questo tipo. Io non lo so, delle volte vedo che certi progetti nascono, però non riesco a capire se hanno davvero se hanno fatto prima uno studio, una visione a lungo termine del perché, per come mantenere una cosa del genere. Magari li fanno presi dall'entusiasmo del momento, non si rendono conto che magari la cosa potrebbe essere non necessaria. Comunque, fatemi sapere, ripeto, voi nei commenti. E passiamo adesso a parlare delle distribuzioni Linux, la parte finale di questa puntata. La prima notizia riguarda il rilascio di Fedora Linux 40, la nuova major release di una delle distribuzioni più apprezzate dalla comunità Linux mondiale. L'edizione principale, la Fedora Workstation Edition, offre GNOME, che è aggiornato alla versione 46, quindi l'ultima versione di GNOME, che ovviamente porta con sé diverse ottimizzazioni e miglioramenti delle prestazioni sia di GNOME Shell, ma anche di, che ne so, di file manager. La spin con KDE include adesso KDE Plasma 6 con Wayland come sessione predefinita. Maggiori informazioni di entrambe le versioni di Fedora Linux 40 le trovate cliccando sui link che trovate nell'articolo dedicato. L'altra novità principale di questa nuova versione è che Fedora 40 introduce il pacchetto PyTorch. PyTorch è un framework popolare per il deep learning e può essere difficile da installare in modo affidabile con le giuste versioni driver, librerie e così via. Il team di Fedora ha deciso di integrarlo all'interno di Fedora in modo tale da rendere tutto più semplice da installare e gestire. Il pacchetto attuale supporta soltanto però l'esecuzione sulla CPU. Non è prevista per adesso l'accelerazione sulla GPU e sulla NPU, che sono quelle che sono state introdotte da Intel, la Neural Processor Unity. Questo però è il primo passo da parte di Fedora di aggiungere il supporto a PyTorch. Successivamente, nelle versioni successive, verrà ampliato. L'obiettivo degli sviluppatori di Fedora è quello di produrre uno stack completo con PyTorch e anche altri strumenti popolari pronti all'uso su un'ampia varietà di hardware. Ovviamente sotto il cofano sono stati aggiornati una serie di pacchetti e sono stati aggiornati i componenti principali con il kernel Linux che arriva alla versione 6.8, GCC che arriva alla versione 15 e Mesa che arriva alla versione 24.0. Sulla pagina di MarcosBox trovate i link per poter scaricare le versioni principali e tutte quante le spin, perché fa diverse spin, ci sono anche le spin con Cinnamon, c'è quella con Budgie che è mantenuta da uno degli sviluppatori di Budgie Desktop, quindi ne avete per tutti i gusti con Fedora, anche se l'edizione principale è quella con GNOME, quindi l'edizione più utilizzata, anche se devo anche dirvi quest'altra cosa, sto vedendo parecchie persone che stanno optando per Fedora Linux con KDE Plasma, perché non è più la cittadina di serie B come era in passato. anche il fatto comico, il fatto che hanno praticamente sempre costantemente aggiornata tutti i rossi di plasma, cosa molto gradita da parte degli utenti che amano KDE. È molto stabile, mi dicono dalla regia, io poi ancora non l'ho provata, magari nei prossimi giorni la vedo di installare su macchina reale per farvi un commento sulla distro. E si è aggiornata anche Ubuntu, perché c'è stato il rilascio di Ubuntu 24.04 che TS il nome in codice Noble Numbat, la nuova distribuzione con supporto esteso, la nuova LTS di Canonical. Alla base di questa nuova versione troviamo il kernel Linux 6.8, GNOME 46, un nuovo tool per l'aggiornamento firmware chiamato Firmware Updater. Ovviamente troviamo il nuovo installer in Flutter, che non mi piace tanto, ma ne parlerò più avanti di questa cosa. Troviamo Pipewire come server audio predefinito, troviamo Netplan e troviamo anche una nuova estensione che va a migliorare ulteriormente Ubuntu Desktop, che aggiunge il tagging delle finestre col quarto di finestra e cose del genere, che è molto molto gradita questa cosa. Ubuntu Desktop, perché è una cosa che mi piace molto di Canonical. Canonical vi dà GNOME 46, però non ve lo dà come mamma l'ha fatta. Vi offre preinstallate e preconfigurate una serie di estensioni che va dal dock laterale al supporto per gli indicatori, cosa buona e giusta e sempre sia godata, perché è una cosa a mio avviso fondamentale. Quindi io per esempio mo sto registrando con OBS, avere l'iconcina di OBS in alto con il pallino rosso che mi sta a indicare che sto registrando è utilissimo. Avere la notifica di Telegram è utilissimo. Ma che su GNOME non la vanno a mettere di default questa cosa? Questa è una polemica che faccio ogni volta che parlo di GNOME, maledetti a loro. Comunque, e quindi dicevo, è stata aggiunta una nuova estensione che va a fare il quarto di finestra, utilissima per chi si ritrova a lavorare, vedete, su schermi grandi. È buona. GG per Canonical, che va incontro ai gusti degli utenti e li accontenta. Ovviamente non è stata rilasciata soltanto Ubuntu, ma sono stati rilasciati anche i suoi flavors ufficiali, come ad esempio Kubuntu, che però a questo giro non offre l'ultima versione di KDE Plasma, ma viene rilasciato con KDE Plasma 5.27, nella fattispecie KDE Plasma 5.27.11. Questo perché hanno deciso di puntare sulla stabilità. KDE Plasma, sì, è ormai è troppo giovane per poter essere incluso in una LTS. Ovviamente, come da tradizione di Kubuntu, quasi sicuramente uscirà in itinere un PPA aggiuntivo ufficiale per poter ragionare KDE Plasma, qualora vogliate vivere on the edge, quindi con l'ultima versione di KDE Plasma. Però se cercate qualcosa di stabile, Kubuntu è una delle migliori soluzioni con KDE. Che troviamo più? Vediamo un po' che cosa troviamo qui. Aruna, Krita, KDE Velo per gli Aquake sono stati aggiornati. Aggiornato LibreOffice, Firefox e quant'altro. Fateci un pensierino se cercate una versione stabile di KDE. Una volta l'ho visto consigliare anche uno sviluppatore di KDE su Reddit, che diceva, gli aveva chiesto quale versione, quale distro con KDE installare, e dice, se volete una cosa stabile, puntate su Kubuntu. È stata aggiornata poi anche Xubuntu, la versione con XFCE di Ubuntu. Questa nuova versione vede l'arrivo di XFCE 4.18, che è l'ultima versione stabile di XFCE. Troviamo GNOME 46, qualche componente che è mutuato da Mate 1.26, perché Xubuntu nell'ultimo periodo è un po' un minestrone di applicazioni. E mi fa ridere, vedete, ho evidenziato questa cosa qui all'interno delle note di rilascio. Su Ubuntu 24.04 LTS hanno introdotto il nuovo App Center per la gestione degli applicativi in formato Snap. E non troviamo però sulla distribuzione nessun applicativo che ci consente di installare in maniera grafica o doppio clic i programmi in .deb. GDB ve lo dovete installare a parte, come vi consiglio nella guida, ma me ne parlerò più avanti di questo. Il team di Xubuntu invece è stato più intelligente, ha deciso di introdurre Snap Store, di introdurre un nuovo store per gestire i programmi in formato Snap, ma ha deciso anche di preinstallare GDB per la gestione dei pacchetti in formato .deb. Perché Canonical non l'ha fatto sulla distribuzione Miraglia? Veramente io questa cosa non mi faccio capace. GG a quelli di Xubuntu, poi viceversa a quelli di Ubuntu. Bastava poco, eh? E vi parlavo prima che di Ubuntu, e vi parlavo della guida, che come di consueto è arrivata anche per questa nuova versione di Ubuntu. È una guida post installazione che ho realizzato con una serie di consigli su cosa andare a installare per completare la vostra installazione di Ubuntu 24.04 LTS. Nella prima parte della guida vi spiego che cos'è che troviamo preinstallato, e nei successivi capitoli divisi per tipologia vi faccio vedere come installare, che ne so, il codec multimediale, i caratteri aggiuntivi, come installare GDB per la gestione dei pacchetti in formato DEB, come gestire il formato di AppMage se non volete utilizzare soltanto gli applicativi in formato Snap. Vi do alcuni consigli su alcuni programmi di messaggistica, su come installare i vari browser, come completare la suite d'ufficio e quant'altro. Andatevi a leggere la guida, che può essere una guida inutile per moltissimi di voi lettori che siete utenti navigati, ma vi assicuro che, giudicando anche dalle visite delle guide passate, è una cosa che è molto utile per tutti quanti quegli utenti che si affacciano la prima volta al mondo di Ubuntu. E nel corso degli anni sono sempre stato ringraziato dai nuovi utenti per questa tipologia di guida. Quindi, se trovate poi anche una cosa che vi chiedo, se avete qualche consiglio su come perfezionare la guida, su che cosa consigliare, qualcosa che mi è sfuggito, lasciate un commento al di sotto dell'articolo dedicato alla guida post installazione su Ubuntu 24.04 LTS, così sarò ben lieto di aggiungerla direttamente alla guida ufficiale, perché contribuendo così si migliorano le cose per tutti quanti. E con questa ultima notizia si conclude qui questa 179esima puntata del podcast di Marcos Box. Io come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui social, mi trovate su Facebook, X, YouTube, Podcast, sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate su Mastodon, mi trovate su Telegram, soprattutto dove sono attivi un canale dedicato alle notizie al mondo di Marcos Box, un canale dedicato alla community Telegram di Marcos Box, a cui vi invito a iscrivervi numerosi, dove si parla non soltanto di Linux, ma si parla di tutto, e un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon. Sapete bene come funziona, voi acquistate da uno dei link affiliazione e supporterete il blog in questa maniera, perché perché Amazon mi darà una piccola percentuale sui vostri acquisti. A voi non vi costa niente, il prezzo rimane sempre quello, però così potete supportare il blog. Potete supportare il blog anche rinnovando o acquistando una VPN, nella fattispecie una VPN con NordVPN, che da qualche tempo è partner del canale. Qui sotto in basso vi lascio il link all'offerta del momento. E con questo è concluso, lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci rivediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!